Allora, facciamo un breve riassunto perché noi stasera andiamo a terminare probabilmente quello che settimana scorsa abbiamo iniziato a dire. Questo pezzo di discorso che stiamo studiando, ma Samuele è qua, no? Sì, abbiamo detto che settimana scorsa appunto era il 10 di Shevat, che era la dipartita, cioè la ripartita del Rebbe precedente, e abbiamo spiegato che l'anno dopo, la stessa sera, il Rebbe nostro ha preso la leadership del mondo ebraico, di Chabad e così via. Questo discorso che noi stiamo studiando, una parte del discorso che stiamo studiando, è il primo discorso che Rebbe ha detto quando si è insediato, che la cosa che settimana scorsa non abbiamo detto è che questo discorso qua era un discorso hasidico che appunto il Rebbe precedente aveva scritto per la dipartita della nonna. E poi lui stesso è mancato anche in quella data lì. Perciò è diventato come il suo, come si dice, il testamento, diciamo così, spirituale. Perciò una cosa che lui aveva scritto per la nonna è rimasto per noi, e poi su questo il Rebbe ogni anno continuava a dare spiegazioni e spiegazioni basato su questo discorso, che abbiamo detto che era un passo del Cantico dei Cantici, Shira Shirim, dove Dio dice: torno al mio giardino. Praticamente abbiamo spiegato settimana scorsa, per chi non c'era, che all'inizio della creazione, quando Hashem ha creato il mondo, il posto principale dove c'era la presenza di Hashem era questo mondo fisico. La gente pensa che in realtà Dio è più presente nei cieli piuttosto che in questo mondo. In realtà poi abbiamo spiegato che la presenza di Dio non si divide, non si quantifica, qua c'è di più, qua c'è di meno. Hashem è tutt'uno con il mondo, perciò la sua presenza è uguale al 100% in tutti i posti del mondo, nella terra, che è mondo materiale, e anche nei cieli, che è il mondo spirituale. Che poi c'è una maggiore rivelazione di Dio nei mondi supremi, questo è un altro discorso. Cosa dire che c'è maggior rivelazione? Ci sono meno filtri, meno, perché Hashem si nasconde da noi, no? Hashem c'è, ma non vuole farsi vedere. Perciò sia nella terra che negli alti cieli, la percentuale, per modo di dire, della presenza di Hashem è uguale dappertutto. Solo che nei cieli è meno nascosta, si vede di più, si percepisce di più. Invece nei mondi terrestri questa rivelazione è più occulta, più nascosta. È come dire, quando una persona va a Gerusalemme, al muro del pianto, la stessa Dio è anche qui a Milano, solo che lì è più rivelato, c'è meno nascondiglio, c'è meno filtri. Però Hashem si trova ugual modo in tutti i posti del mondo. Perciò quando diciamo che Dio dice: torno al mio giardino, al mio posto dove ero in principio, perché abbiamo spiegato che dopo la creazione del mondo, per 7 generazioni le persone si sono comportate male e hanno allontanato, in un certo senso, allontanato Dio dal mondo, perché i peccati rendono il posto poco piacevole a Dio. Perciò Dio è come se si allontanasse, per modo di dire, dalla terra. Perciò abbiamo spiegato che Dio si è innalzato per 7 livelli, 7 cieli, allontanandosi dalla terra, dal mondo, perché era diventato, sai, quando tu entri, per fare un esempio nostro, no? Quando tu entri in un posto che, se tu sei allergico al fumo e entri in un posto dove tutti fumano, ti senti a disagio, ti senti male, non ti piace entrare in questo luogo perché c'è il fumo. Ovviamente è un esempio. Allora Hashem, in un posto dove vige il peccato e vige tutto quello che è contrario della volontà sua, lui non ha piacere di stare in questo posto. Ci sta perché ci deve stare, perché non può fare altrimenti, perché Dio è dappertutto, ma ci sta malavoglia, non è felice di stare in un posto dove c'è tutto quello che è contrario della sua volontà, però è sempre presente. Dio non lascia mai il mondo, anche oggi che il mondo è quello che è, Dio è sempre presente dappertutto, però magari è scomodo, magari non è felice della situazione che c'è nel mondo, non è felice di trovarsi in questo posto qua. Perciò abbiamo detto che Dio si è allontanato e poi sono arrivati sette tzaddikim, da Abramo fino a Mosè, che hanno riportato giù dal settimo cielo al sesto, al quinto, finché Dio si è riappacificato con il mondo. E abbiamo detto che appunto Mosè, che era l'ultimo dei sette, era colui che ha portato la Torah al mondo, i 10 comandamenti che Dio ha dato tramite Mosè. Era il segnale appunto che Dio ha perdonato, diciamo, si è riappacificato, è ritornato alla terra, perciò la sua presenza di nuovo è più sentita anche qui dove in realtà Dio desidera rivelarsi. Abbiamo spiegato che è strano, no? Abbiamo spiegato settimana scorsa, se non sbaglio, che... ah sì, eccolo qua. Che Dio dice: fate per me un santuario e io riabiterò in essi. Mi ha spiegato come mai la Torah dice: fatemi un santuario singolare e io abiterò in essi, che è plurale. Allora abbiamo spiegato che tramite la costruzione fisica di un santuario, che prima era nel deserto e poi a Gerusalemme, però Dio dice: non mi basta, non è che il mio scopo è soltanto di avere un posto fisico, ma io voglio risiedere dentro essi, dentro il popolo ebraico, vuol dire dentro ad ognuno di noi. Dio vuole trovare spazio, che noi facciamo, creiamo dentro di noi uno spazio che possa ospitare la presenza di Hashem dentro di noi. Stesso discorso, se Dio si allontana quando c'è un habitat non piacevole, perciò non di santità, di purezza come lui desidera. Allora, stesso discorso con noi. Se Dio dice voglio abitare dentro di voi, vuol dire che noi dobbiamo creare una situazione nella nostra vita da poter accogliere, da poter invitare e accettare la presenza di Hashem. Perciò fare per lui una situazione che la nostra casa, la nostra vita, a 360 gradi, quello che facciamo, che Dio si senta a suo agio dentro di noi. Perciò in una casa, se in casa nostra non vige, o comunque non c'è purezza familiare, non c'è il kasher, non c'è il Shabbat e le cose che Dio desidera, oppure per chi non è ebreo, se non c'è i sette precetti di Noè in questa casa, perché i non ebrei mica devono mangiare kasher, mica devono rispettare Shabbat. Perciò per ogni umano quello che lui deve fare, perciò gli ebrei, la Torah e i gentili, i sette precetti di Noè, perciò se viene a mancare questo, allora Dio non si trova a suo agio, non ha piacere in un certo senso a stare in nostra compagnia. Perciò il lavoro che Dio richiede è fate in modo di far sì che io possa essere a mio agio a casa vostra, che io possa risiedere in mezzo a voi. Chi non vuole la presenza di Hashem? Chi non vuole la protezione di Dio? Tutti lo vogliamo. Perciò la spiegazione è: fai in modo di accogliere, fai in modo di far sì che Hashem possa essere felice e contento e a suo agio nella tua dimora. Fai la tua dimora un piccolo santuario. Faccio una piccolissima mi fermo un attimo, è appena entrata Rachel, se è ancora qui, eccola qui, che appena ha sposato il figlio questa settimana, e le facciamo tutti tantissimi auguri di Masalto, 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 che sia
Grazie,
Masaltov,
Masaltov,
che sia come si dice in arabo,
Masaltov,
un binyan adeiad, quando due persone si sposano, è un modo chassidico di fare gli auguri, che sia un bignan, un palazzo eterno. Perché diciamo un palazzo eterno? Perché così come un palazzo è costruito prima di tutto da forte fondamenta, perché se le fondamenta sono deboli, il palazzo crolla. Perciò già il matrimonio è simboleggiato da un palazzo, perché ci vogliono le fondamenta molto molto ben radicate, molto ben forti. E ovviamente le fondamenta in una famiglia ebraica è l'ebraismo, la purezza familiare e così via. E Baruch Hashem, in questi due giovani nuovi, tutto questo c'è. Ma si chiama un palazzo anche perché, così come il palazzo si crea piano dopo piano, mattone su mattone su mattone e così via, perciò non è che lo fai in un attimo, ma il palazzo lo crei, ci vuole tempo. Più grande il palazzo, più tempo ci vuole. Così anche una famiglia, così anche un matrimonio. Quando due corpi diventano un'anima unica come un matrimonio, è un lavoro, è un palazzo. La famiglia cos'è? È un palazzo che va avanti con l'idea che i giovani devono sapere: non siamo mai arrivati alla completezza, dobbiamo continuare a creare, a costruire. Perciò ancora un mattone, ancora un mattone, che appunto questo è ad eterno. Quando l'eternità come si acquisisce? Quando appunto i due giovani sposi vivono sulle basi della Torah, che è eterna. Perciò se noi seguiamo le leggi della Torah, il palazzo è eterno. Perciò auguriamo a questi nuovi sposi che sia veramente un palazzo eterno e porti tanta gioia ai nonni, anche se i nonni sono giovanissimi, però comunque i futuri nonni, cioè. Besate sempre, avete tanto rumore in casa, tanti pianti, tanti bambini che nascono e fanno tanto rumore, perché quel tipo di rumore, amen, detto da te, onore, grazie, quel tipo di rumore è un rumore che ben venga, anche perché, come io sono anche nonno, no? Allora io dico sempre che il fare il nonno è un lavoro molto bello, anche molto facile, perché prendi il bambino. Però appena comincia a piangere, tac, lo riporti al mittente, alla mamma, e perciò ci pensa lei. Perciò tu fai finta, sono qua, ti aiuto, però appena c'è da cambiare pannolino, piuttosto che sappiamo dove è il mittente e lo diamo indietro. Comunque, tanti tanti auguri e andiamo avanti. Stasera scopriamo un'altra pagina. Allora, scopo di tutto quello che abbiamo parlato finora. Il punto di tutto questo è che lo scopo della creazione di ogni mondo è il desiderio di Dio di sentirsi a casa nel mondo inferiore. Dio non ha creato solo questo mondo qua dove noi viviamo. Ci sono mondi, c'è una catena di mondi spirituali dove non c'è una vita come in questa, ma sono mondi spirituali. Ok? E però il desiderio di Dio è Nittavah Kadosh Baruch Hu. Dio ha avuto un desiderio di sentirsi a casa sua, di dimorare proprio in questa casa, in questo mondo qua fisico. È strano, perché tutti gli altri mondi sono mondi perfetti, sono mondi spirituali, lì non c'è il peccato, lì non c'è il Yetzer Hara, il desiderio del male. Tutte queste cose esistono soltanto in questo mondo, giù, qui in questo mondo, il desiderio del peccato e tutto quello che è, esistono solo qui. Eppure Dio proprio qui vuole la sua dimora. Perciò, adesso non so se settimana scorsa l'ho detto o meno, ma lo dico anche comunque, ci sono persone nuove. Perciò cosa vuol dire? Perché, allora, perché Dio ha scelto di dimorare? Cosa vuol dire dimorare? Dove ti senti a casa tua? Noi abbiamo la nostra casa e poi abbiamo magari la casa al mare, ipotesi. Ma non per forza a casa al mare ho tutti i comfort che ho in casa. Lì ho quello che mi serve per quando ci vado. Però a casa mia, la casa dove abito, è la mia vera dimora. Faccio tutto quello che mi serve, di comfort, tutte le cose, la metto nella mia casa principale. Di lì vado e comunque non per forza debba avere tutto. Allora, di nuovo un esempio, perché allora Dio tra tutti i mondi che sono suoi, ha desiderato proprio in questo mondo, qui giù in basso, che sia la sua vera dimora, la prima dimora. Come dice, ritorno nel mio giardino, lì dove era principalmente sempre la mia presenza. Perché? Ma scusami, se nel mondi superiori non c'è peccato, perché mai Dio tu devi avere desiderio di vivere qua in mezzo in un posto peccaminoso, dove la natura, dove tu, Dio, hai creato la natura di questo mondo che è peccaminoso? E allora, l'abbiamo parlato la settimana scorsa di questo? Non mi ricordo.
No, non mi
No,
ricordo,
benissimo,
però io la memoria ce l'ho.
meglio. Perciò, perché Dio ha creato il peccato se non vuole il peccato? Cioè, crei qualcosa di male, invece lo detesti? E se noi ci comportiamo secondo quel male, non sei contento di noi? Allora, deciditi, se tu vuoi soltanto bene al mondo, non creare il male. E se lo crei, non puoi biasimarci che noi andiamo verso il male, perché il male è sempre più facile, più appetitoso. Tutto questo discorso ci viene a spiegare che questo desiderio che Dio ha avuto di avere la sua vera dimora qui giù nei mondi fisici è un modo come se, per dire che Dio in un certo senso si mette in gioco per vedere se noi umani, nonostante che anche noi stessi abbiamo il male e il bene dentro di noi, e il mondo è anche pieno di male, Dio dice: io vorrei vivere soltanto in un posto di santità, ma non voglio che questa santità sia creata da me, da Dio, perché è troppo facile. Che senso ha? Se io creo un mondo che c'è soltanto del bene, e allora cosa ho combinato? C'è soltanto del bene, allora tanto vale non creare questo mondo fisico e tenermi soltanto in mondo spirituale, tanto qui comunque male non c'è, gli angeli fanno soltanto quello che devono fare, e allora il gioco è fatto. Ma Dio non era contento, abbiamo spiegato, se non sbaglio, che il mondo superiore è come un mondo più meccanico, come gli angeli sono come dei robot che non hanno sentimenti e non hanno scelta. Invece noi umani abbiamo sentimenti e abbiamo libera scelta. Allora Dio dice: mi metto in gioco, vediamo se riesco a creare un mondo che la natura di questo mondo è in effetti peccaminoso, perché quando un umano fa un qualcosa di bene, in realtà non è sottinteso. Anzi, è un qualcosa al di fuori della tua natura, perché la natura dell'umano è animalesca. Dio ha creato il mondo in un modo animalesco, che la natura è rubare. Perché Dio nei 10 comandamenti scrive non rubare, non uccidere, non commettere adulterio? Perché? Perché la natura dell'umano è rubare, uccidere, commettere adulterio e tutte le altre cose. Perché se no che senso avrebbe? Agli angeli non l'ha detto non rubate, non uccidete. Anche l'angelo della morte, poverino, fa il suo lavoro. Non è che fa qualcosa di male. Perciò a chi ha detto non rubate, non uccidete? A noi. Perché? Perché la nostra natura umana è di rubare, uccidere, fare adulterio, essere geloso e volere le cose degli altri e tutte quelle cose lì. Allora, da una parte ci fa in quel modo e poi ci dice: ma non siatelo. Scusami, sei tu che mi hai creato così. Tu, Hashem, mi hai creato in questo modo e mi dici di non esserlo? È esattamente questo il punto. Dio ci ha creato con delle tendenze, attenzione, ognuno ha le sue tendenze, c'è chi è tendente ad arrabbiarsi facilmente, c'è chi tende a dire bugie, c'è chi tende magari a rubare, che ce l'ha in sé, c'è chi tende, ognuno ha le sue, chiamiamole debolezze, chiamiamole così. Dio dice: sì, io capisco benissimo che tu hai delle debolezze. Ma è proprio questo il punto. Voglio che tu resisti alle tue debolezze. E se tu riesci a resistere alle tue debolezze, mi fai vincere la mia scommessa contro di me. Dio ha fatto una scommessa contro sé. Vediamo se riesco a creare un mondo la cui natura è nociva, la cui natura è male, e vediamo se gli umani riescono a, in un certo senso, cambiare questa natura, la propria natura, e cercare di spingere il mondo e se stessi verso il bene. Ripeto, quando un umano fa del bene, non è normale. È normale quando un umano fa del male. Ovviamente non stiamo promuovendo di fare il male, ma stiamo spiegando che quella è la natura del mondo. Il male è la nostra natura. Perciò quando tu riesci a trattenerti e dire io oggi questa cosa che tanto desidero non la faccio, tu stai facendo vincere la scommessa di Dio, perché Dio ha detto mi metto in gioco, vedo se veramente queste persone che io ho creato riescono, nonostante tutto, andare contro la natura del mondo, contro la natura stessa, per un qualcosa di giusto. Loro devono capire che rubare è sbagliato, che uccidere è peccato, che essere gelosi è peccato. Perciò tutte queste cose che Hashem ci ha elencato come sbagli, è vero che ce l'abbiamo dentro di noi. Però Dio ci sta dicendo, però hai sbagliato. Sii capace di trattenerti, sii capace di non cadere, perché non è detto, come sempre diciamo, no? Uno può dire, vabbè, ma Dio mi ha creato così, vuol dire che devo rimanere così, non è colpa mia. No! Dio ti ha creato con ognuno con i suoi difetti, mancanze, perché vuole che tu lavori su te stesso e non che tu dica io sono così. Questo è il punto di quando Dio dice il mio desiderio è di quello di abitare tra di voi con i vostri difetti, così come siete, però prendetevi in mano e cercate anche se di 1%, di aggiustare la vostra persona. Uno può dire, ma è difficile. Certo che è difficile. Uno può dire, posso provarci una volta, ma so benissimo che domani ci cascherò di nuovo. Allora la risposta è cos'è? Fallo. Fallo oggi. Domani vedremo, domani un altro giorno. Forse in realtà non ci cascherai più. Perché forse la tua anima, perché l'anima, essendo divina, non puoi dire, se pecco oggi peccherò anche domani e se mi trattengo per un attimo, comunque fra mezz'ora cadrò. Cosa ne sai tu? Magari in quel momento che tu hai avuto questa ispirazione, questa luce, che non hai peccato, che ti sei trattenuto, forse la tua anima si è convinta e si è accesa che quella è la cosa giusta da fare e non la farai più. Cosa ne sai tu della luce che la tua anima in quel momento gode, in quel momento c'è una luce speciale di Hashem? Cosa ne sai tu che non ti spingerà anche domani, dopodomani a tenere, a trattenerti? Perciò non dire mai, comunque lo farò. Ma anche se lo farai, mettiamo per assurdo che domani farai. E oggi? Se tu oggi hai vinto una battaglia contro te stesso, hai vinto quello di oggi. Vuol dire, c'è una guerra creata da tante piccole battaglie. Ok? Non per forza tutte le battaglie le vincerai, non per forza vincerai tutta la guerra, ma ogni battaglia che tu vinci contro te stesso è una battaglia, è una bandierina che tu puoi aggiungere nel tuo territorio. Ripeto, magari non vincerai mai la guerra. Come il Tania dice, sconfiggere gli Yetzer hara, sconfiggere il male che c'è in te. Probabilmente non ci riuscirai mai, perché il male è tanto. Ma almeno cerca di dominarlo il più possibile. Il fatto che tu non riesci a trasformare il male che c'è in te in bene, non significa che tu non devi confrontarti con lui e combatterlo ogni istante. Da Dio non c'è o tutto o niente, non esiste questa idea. Se non fai tutto, allora non vale niente. È come quella persona che dice: beh, io non riesco a fare Shabbat perché? non riesco a non fumare, perché non riesco a non fare. Allora cosa gli dici? Va bene, comincia a fare tutto il resto. Non c'è, ripeto, non c'è o tutto o niente. C'è, comincio a fare, mi entro in quel canale, in quella direzione, faccio un qualcosa, comincio a rispettare Shabbat per quanto riesco. Dico Shabbat per dire kasher, per dire quello che sia. Perciò, ripeto, da Dio non esiste o tutto o niente. Perciò, anche se io so che è per me una dura prova, quella di non fare un certo peccato o diversi peccati, ciò non significa che io non devo provarci. Cioè, oggi mi trattengo, domani cado, va bene? Una goccia di veleno in meno dentro di me. Questo è quello che le persone purtroppo non capiscono. Forse perché influenzati da altri culti e culture, forse che da loro, o sei un diavolo o sei un santo, io non so esattamente come funzionano le altre culture, ma mi sembra di capire che c'è questa tendenza di dire, eh beh, se hai peccato allora non vali niente, sei un diavolo. No, non esiste così. Hai peccato, in quel momento hai ceduto, in quel momento ti sei comportato in un certo senso, in un certo modo, hai peccato, hai fatto del male. Ma non rende di te una persona male. In quel momento hai fatto del male, ma non ti sei trasformato in male. Perciò ogni battaglia che tu porti a casa vincente è una battaglia. Ripeto, non riusciremo mai a vincere la guerra finale, ovvero diventare un tzaddik, diventare uno che non ha istinti animaleschi, che riesce a dominare, non è nostro, non è per noi. È inutile che ci vogliamo ingannare. Il tzaddik è un tzaddik, lui è perfetto. Noi dobbiamo combattere ogni giorno. Anzi, sapete cosa vi dico? Quando Dio vede che una persona semplice, uno di noi presenti, riesce a trattenersi anche per un'ora a non mangiare una certa cosa, a non fare una certa cosa, lui dice: guardalo, wow. Si è trattenuto. Invece il tzaddik, che non c'ha neanche il desiderio peccaminoso, non c'è, la battaglia ormai lui l'ha già vinta. Perciò lui non produce gioia e piacere a Dio, perché ormai ha già vinto. Ma noi, che ogni istante siamo in battaglia tra noi e noi, faccio o non faccio, prego o non prego, mi trattengo o mi lascio andare. Quando tu ti trattieni e quando sei in continuo combattimento tra te e te, è questo quello che Dio ha piacere di vedere. Dall'alto lui ci guarda in basso, dice: guardalo. Anziché dire: questa è la mia natura, è colpa di Dio che mi ha creato così, cosa vuole adesso da me? Che potremmo tutti dire che sarebbe lecito se lo dicessimo, è lui che mi ha fatto così. Invece Dio dice: guardali, loro mi amano. Sanno che è sbagliato quel desiderio che hanno in cuore e cercano di trattenersi. Wow, come li adoro questi ragazzi qua. Io l'ho fatto uno scherzo, gli ho messo io questa cosa nel cuore e loro capiscono che questa cosa è sbagliata e vogliono trattenersi. Mi fanno una gioia. L'ho resa un po' bambinesca, ma questa è l'idea. Quando un maestro in classe, prima, seconda elementare, esce dalla classe e dice: mi raccomando, bambini, io vado un attimo in toilette, fate i bravi, eccetera, eccetera. Ma questo ovviamente è una prova perché lui ha una telecamera nascosta e lui esce per vedere come si comportano i bambini. E lui vede che nonostante la sua assenza, i bambini veramente si comportano bene. Lui cosa fa? Dice: wow. Ho educato bene questi bambini. Wow, i miei alunni mi hanno dato gioia perché anche se io non sono lì, loro hanno ascoltato la mia parola. Si sono trattenuti perché un bambino per stare composto in silenzio deve trattenersi. La natura del bambino che cos'è? Giocare, sfogarsi. Perciò anche quando il maestro è uscito di un attimo, loro hanno ascoltato le parole del maestro. Non è questa una gioia? Certo che lo è. Magari l'indomani, quando fa lo stesso scherzetto, i bambini, magari qualche bambino fa il monello, però dici: ok, qualcuno l'ha fatto, qualcuno no. Comunque, ieri non l'ha fatto, oggi ci è cascato, domani vedremo. Perciò ogni giorno, ogni istante, è una piccola prova che noi dimostriamo ad Hashem che il mio combattimento c'è. Ma quando la persona smette di combattere, e allora dice, ti stai, come diciamo con la parasha di oggi, buttiamoci nel mare, meglio morire che tornare qui, che non vogliamo combattere, no? No, non esiste non combattere. Non esiste arrendersi, esiste accipicchia. Ieri ci sono cascato. Vediamo, forse oggi mi trattengo, non faccio lo sbaglio che ho fatto ieri. Ieri ho dato i numeri, ho perso la pazienza. Vediamo se oggi riesco a trattenermi e a chiudere la bocca, per esempio. Perciò l'istinto di innervosirmi ce l'avrò a vita. È inutile che ci giochiamo intorno. L'istinto rimane. Quello che cambia è quanto io mi faccio dominare dal mio istinto. Se io domino lui o se lui domina me. L'istinto, i tzaddikim lo cambiano. Noi no. Quando sei nato, predisposto a un certo qualcosa, te lo porti a vita. Te lo porti dietro a vita. E allora dove sta il gioco? Il gioco sta se tu riesci a trattenerti a non farlo. Perché come mille volte abbiamo spiegato, l'istinto al desiderio del peccato non è peccato. L'azione del peccato è peccato. Io posso avere mille desideri peccaminosi. Dio mi ha creato così, questo sì. Ma io non ci casco, io mi trattengo, allora sì. Che posso dire ho vinto la battaglia. Anche questa è una cosa che fa demoralizzare le persone, perché dicono: ma scusami, ma perché? Perché io non mi capisco, com'è possibile che io possa avere determinati istinti animaleschi? Ma come? Io faccio la preghiera ogni giorno, cerco di essere buono con gli altri, amo Dio, non voglio tradirlo, non voglio farlo triste, eppure c'ho questo istinto animalesco, c'ho questo desiderio, questo pensiero, questa voglia. Ragazzi, è normale. È normale e ce l'avremo fino all'ultimo giorno di vita. Il desiderio, l'istinto. E questo è il punto. Devi trattenerti. Non devi cascare nel tuo animale. Quello è l'animale che c'è in te. Trattieniti. A volte ci caschi, a volte ti trattieni. E questo è il punto. Perciò, il punto di tutto questo è che lo scopo della creazione di ogni mondo, è desiderio di Dio di sentirsi a casa nel mondo inferiore. Perciò, se Dio vuole sentirsi a casa qui giù, siamo noi che dobbiamo fare in modo che lui si senta a suo agio qui giù. In che modo? Si dice eliminare, affievolire, togliere sempre di più il male in modo che lui si senta a suo agio. Cosa vuol dire? Significa che la divinità brilli apertamente nel mondo tramite il lavoro svolto da noi esseri umani, tramite le nostre lotte per trasformare il buio dentro di noi e nel mondo che ci circonda. In altri termini, un'anima divina, un respiro di Dio, scenderà nel mondo fisico e verrà vestito all'interno di un corpo e di un'anima animale. Dio ha messo un pezzo di sé dentro di ognuno di noi. Il corpo fisico è animale, ma dentro ha messo la sua anima che è divina. Ok? Essi bloccheranno e negheranno la luce di questo respiro divino. Perciò il corpo non aiuta l'anima ad esprimersi. Il corpo va contro l'anima, il corpo è animale. Il corpo vuole mangiare, bere, dormire. L'anima vuole studiare, studiare, studiare. Mitzvot, mitzvot, mitzvot. puoi capire che c'è un continuo combattimento tra di loro. Perciò il corpo vuole coprire questa grande luce dell'anima. Eppure, nonostante tutto, quest'anima divina purificherà il corpo e l'anima animale e il suo posto nel mondo. Se noi lo aiutiamo, l'anima potrà illuminare il nostro corpo e aiutarlo a fare quello che deve fare. Questo è il significato di ogni cosa che avviene e che esiste. E questo è inoltre il significato delle parole: faranno un santuario per me e io risiederò in essi. Vuol dire, quando tu fai questa battaglia, ripeto, non per forza la vinci, ma comunque sei in continuo combattere contro te stesso, allora Dio ha piacere di abitare dentro di te, anche se a volte caschi. Come funziona? Come abbiamo detto, tramite il duro lavoro di separare il bene dal male, che avviene quando domiamo e trasformiamo ogni cosa che dobbiamo affrontare. Nello Zohar, cioè nella Kabbalah, tutte le forze del buio nel mondo e dentro di noi sono raggruppate sotto il nome di Sitra Achra. Aramaico è un linguaggio cabalistico. Sitra Achra vuol dire l'altra parte. L'altra parte, cioè tutto ciò che non è divinità. L'alter ego si dice, l'alter ego della divinità, se si può dire. O meglio ancora, il lato alieno, quando tu sei alienato da una certa cosa. Perciò Sitra Achra è tutto quello che non è divinità. Si chiama così perché queste forze agiscono come se fossero alieni verso il creatore. Parentesi, chi le ha create queste forze? Dio. Attenzione, che non si pensi mai che esistano delle forze che vanno contro Dio. Dio ha creato se stesso e lui ha creato anche il Sitra Achra. È lui che l'ha creato, eh? Attenzione, il Yetzer hara, il male, il buio, questo, tutto è Dio che l'ha creato. Perché se non fosse così, uno potrebbe spaventarsi, ma no, uno potrebbe spaventarsi e dire: ah, attenzione, c'è qualcun altro che giostra il mondo oltre a Dio, ah, allora sono in pericolo. Queste forze del mare non giostrano il mondo, sono marionette, strumenti di Dio, perché Dio le ha create per il motivo che sappiamo. Perché vuole bilanciare il bene e il male e vuole che il male, che il bene abbia un valore, perché se non c'è male, il bene anche non ha valore. Perciò è uno strumento in mano di Hashem. Ok? Dio ha creato il male per quello che abbiamo già capito. Egli ci dà vita in ogni momento, eppure spesso sentiamo come se vivessimo solo per noi stessi, l'ego. L'unità e santità, mentre l'estraniazione è l'opposto. Cioè, la nostra vita cosa deve essere? Unità con Dio e santità. L'opposto è estraniarsi da Dio. Quando percepiamo di essere altri, qualcos'altro che non Dio, l'armonia va a pezzi. Quando tu ti senti tutt'uno con Dio, ti senti che fai la cosa giusta, preghi, fai le misure, ti senti bene perché sei connesso con Dio. Quando invece vedi che non lo stai facendo, ti senti a pezzi perché capisci che è sbagliato. Ogni vita si focalizza solo su stessa, distrugge, ogni vita si focalizza solo su se stessa, distruggendosi nel processo, se pensi solo a te stesso. Ogni desiderio distruttivo nasce da quell'altro. Perciò, quando entri nel negativo, pensiero distruttivo, male, eccetera, eccetera, continui in quella strada lì. E al contrario, quando sei positivo e ti attacchi alla positività, tutto va bene. L'alieno è una menzogna. La parte che è alienata, la parte che è distaccata da Dio, non è la verità, è la nostra bugia. La Sitra Achra, questo ciò che è altro di Dio, è la bugia più grande del mondo. E il modo di rivelare la bugia è di sottoporci a quei desideri. Non è quella la verità è Dio. E quando tu ti sottoponi ai desideri del male, stai facendo una bugia, non è il vero te. Come quella storia, una volta c'era un Hasid che faceva un certo lavoro, tipo l'idraulico, cosa del genere, no? E allora durante il giorno lui andava vestito da lavoro, no? Lavorava, aveva i siti di lavoro. Invece quando andava dal Rebbe, davanti al Rebbe o al tempio che c'era il Rebbe, metteva vestiti da Hasid. Una volta dice: vado con i vestiti da lavoro davanti al Rebbe. E dice: Rebbe, oggi sono venuto con i miei vestiti normali che metto sempre, perché ogni volta che mi cambio prima di venire da te mi sembra di prenderti in giro, di ingannarti, di far vedere qualcosa che io non sono. Perciò oggi sono venuto con i miei vestiti di ogni giorno. E Rebbe gli sorride e dice: beh, secondo me tu quando metti quei vestiti stai prendendo in giro gli altri e non me, perché il tuo vero tu è quando ti vesti da Hasid e vieni al tempio in un modo composto. Questo è il tuo vero tu. Quando ti metti altri vestiti non è vero te, questi sono i vestiti del lavoro. Quando tu sei idraulico, sì, stai lavorando, perciò quei vestiti non è che rappresentano il tuo vero, la tua vera essenza. Rappresentano le 12 ore, le 8 ore di lavoro che fai, quello che fai, che sei idraulico, muratore o quello che sia, prestinaio. Ma quella non è la tua essenza, quello è il tuo lavoro. Perciò puoi mettere qualsiasi vestito. Perciò quando tu ti vesti da Hasid, questa è la tua essenza. E per dire, quando noi facciamo del male, non è la nostra vera verità interiore, perché noi siamo divini, noi dobbiamo fare del bene. Perciò quando facciamo il male stiamo dicendo delle bugie, stiamo facendo ciò che noi non realmente siamo. E al contrario, quando facciamo le mitzvot è la nostra verità. A livello pratico questo significa resistere a molti nostri impulsi istintivi e basilari, e di reindirizzarli verso le vie divine colme di significato. Perciò il tuo istinto, il tuo impulso, mettilo per qualcosa di divino. Ah, io sono iperattivo, ah, io mi arrabbio. Ah, tutti questi istinti che hai, arrabbiati quando vedi qualcosa di male nel mondo. Arrabbiati perché vuoi aiutare le persone, allora ti arrabbi che non riesci, ipotesi. Cerca di trasformare le tue impulsi, le tue forze per il bene. Tutto questo può sembrare triviale e banale e non molto spirituale. Ci sono compiti molto più elevati di svolgere, come portare più luce nel mondo e lodare Dio tutto il giorno come gli angeli. Eppure lo Zohar dice il contrario. Adesso spiego. Quando la Sitra Achra viene trattenuto, la gloria di Dio sale in tutti i mondi. Allora, lì la Kabbalah dice una cosa particolare. Dice: quando tu sottometti l'animale che c'è in te, quando tu sottometti la Sitra Achra, trattieni il male, tu cosa stai facendo? Fai sì che la gloria di Hashem sale in tutti i mondi. Allora qua dice: Ma strano che sottomettere il male sia così potente da far sì che la gloria di Hashem salga su tutti i mondi? Io pensavo che mettere i tefilin ogni giorno faccia questo lavoro, accendere le candele di Shabbat e così via. Perché mi viene a dire che questa è la cosa che fa salire la presenza di Hashem più nei mondi? Finiamo, poi spieghiamo. Per capire la grandiosità del risultato di questo lavoro, leggi ogni parola attentamente. Cosa significa in tutti i mondi? Significa che si tratta di un evento non limitato da uno spazio specifico, né da una realtà fisica o spirituale, piuttosto è qualcosa che circonda tutto e cambia tutto allo stesso modo. Questo concetto si chiama luce che circonda. È una cosa cabalistica, un'energia divina che brilla ugualmente in tutti i mondi, sia fisici che spirituali. Qua, in poche parole, sta dicendo una cosa interessante. Per quanto è importantissimo e vitale per noi il kasher, il shabbat, i tefillin, tutto quanto, però qua dice un'altra cosa. Quando tu riesci a sottomettere, trattenere l'animale che c'è in te, è lì che tu riesci a far arrivare la gloria di Dio in tutti i mondi. Vuol dire che trattenerti è una cosa fortissima. Tu ti trattieni oggi, non mangi un cibo proibito, ti sei trattenuto. Cosa hai fatto? Hai fatto sì che la gloria di Dio, da qui dove tu sei, dalla terra, arriva al settimo cielo di spiritualità. Perciò hai fatto un'esplosione di divinità, hai rotto tutte le barriere del mondo, hai fatto sì che la gloria, la presenza di Hashem, la luce di Dio, illumini qui, nel mondo terrestre, nello stesso modo come lo stai illuminando su al mondo più alto spirituale. Wow! Lo ripeto, wow! Vuol dire, io oggi ho un desiderio, mi trattengo, non faccio quella cosa proibita che desidero, e ti si dice, guarda che tu oggi hai fatto un'esplosione di divinità, dal basso verso l'alto, 380 gradi, dappertutto. Perché? Perché ti sei trattenuto. Vuol dire che trattenersi è quello che Dio vuole da noi. Perché sa che la natura mia è quella. Me l'ha creata Lui. Perciò Lui è così gioioso quando tu ti trattieni che, ripeto, c'è questa esplosione di luce e di divinità in tutti i mondi. Perciò tu riesci a fare di questo mondo il settimo mondo, il Atzidut, il mondo più alto che c'è. La gloria di Dio sale in tutti i mondi. Cosa dite?
Ma io penso che il tema generale di queste cose estremamente belle sia che Kadosh Baruch Hu vuole un'azione dell'uomo, attiva o passiva che sia, cioè tu devi partecipare in qualcosa, o non facendo le averot, o facendo. Ne abbiamo due esempi nella parasha di stamattina. Quando dice, ma arriva Parò, preghiamo, no, combattiamo, no, torniamo in Egitto, andate avanti. Le acque si sono aperte solo quando questi signori sono arrivati con l'acqua alla gola. Quindi hanno fatto un'azione per dimostrare che loro volevano.
Bravo, perché,
Ok?
scusi, perché Dio, se voleva aprire, perché non l'ha aperto a
Poi ce
priori?
n'è un'altra, la manna. La manna, Kadosh Baruch Hu non te la manda a casa tipo Amazon, te la fa cadere, sei tu che devi andare a raccoglierla.
Giusto.
Quindi queste due azioni dell'uomo, per quanto adesso dette così in maniera un po' sintetica, insomma, fanno parte di questo ragionamento. Abbiamo avuto la prova proprio stamattina, cioè la manna vattela a prendere, io te la butto lì e tu la prendi, non è che te la porti a casa col fattorino, insomma, sei tu che devi fare qualcosa, che ti devi dimostrare che fa, e così via, tutto come combattimento contro la secretarà, contro le tentazioni. Chiaramente non siamo perfetti, tutti sbagliamo, io per primo, insomma. Però ecco, secondo me quello che Kadosh Baruch Hu vuole è questa cosa. D'altronde è vero anche il ragionamento, dice quello che c'è in alto c'è anche in basso, quello che c'è in basso c'è anche in alto. Quindi Kadosh Baruch Hu vuole che questo mondo diventi come quello in alto, piano piano, con queste azioni o del fare o del non fare, a seconda se sono verot o mitzvot, da parte dell'uomo. Perché se no, se fossimo tutti tzaddikim, Kadosh Baruch Hu cosa fa? Ha creato dei robot, cioè nel senso come gli angeli, che non hanno una volontà propria, eccetto i primi tre, insomma. Per cui cioè, il nostro merito, ammesso di averne qualcuno, è proprio questo, cioè cercare di fare o di non fare, insomma, secondo delle cose. Ecco.
Giusto, grazie. Spiego un
Questa è una
attimo.
sintesi.
Grazie, dottor Messina. Praticamente, come lui giustamente dice, se Dio voleva aprire il mare, perché li ha fatti dannare? Perché li ha fatti impaurire? Che loro si devono vedere tutto l'esercito che arriva e vuole portarli indietro, e tutti i vari gruppi che dicono: cosa facciamo adesso? Combattiamo, ci suicidiamo, ci arrendiamo, preghiamo. C'è una totale confusione. Però Dio non fa ancora niente. Cosa si diverte? Poi quando il primo, che si chiamava Nachshon Ben Aminadab, si butta in mare e comincia a camminare, dice, senti, Dio ci ha portato qua e vuole che andiamo avanti, lo facciamo.
Mi fido.
Solo allora Dio apre il mare. Ma perché? Perché appunto Dio vuole la nostra azione. Dio non vuole metterci tutto in un piatto d'argento facile, ti prendo, ti salvo, ti porto. La vita è sempre difficile, è sempre piena di prove, di difficoltà. E quando tu partecipi, come semplicemente entrare in acqua, è lui che ha causato. Dio ha fatto il miracolo, ma è quello, il primo ebreo che si è buttato, che ha causato il miracolo. Tu causi il miracolo e Dio te lo fa. Se gli ebrei fossero rimasti passivi e lì a guardarsi in faccia, forse eravamo ancora lì, il mare non si apriva. Così come la manna, giustamente. Sì, la manna te la mando perché nel deserto non c'è altra scelta, non ti ho portato nel deserto per ucciderti, perciò ci devo dare da mangiare e da bere. Però vai, vai fuori, raccoglila. Anzi, c'erano i diversi livelli, parentesi, c'erano diversi livelli di manna. I tzaddikim, la manna cascava vicino alla tenda, dovevano solo andare a raccoglierla. Quelli meno tzaddikim, era un po' più lontana, dovevano andare a cercarla, a raccoglierla più lontana. Quelli reshaim, i non tzaddikim, il contrario, dovevano andare e cucinarla pure. Per loro non era pronta da mangiare. Ognuno al suo livello spirituale, perciò di nuovo anche il tzaddik non gli casca in casa, deve comunque andare fuori a raccoglierla. Dio, e questo è quello che vuole: Dio vuole, dice, voglio abitare dentro di voi. Cosa vuol dire? Voglio la vostra presenza, la vostra azione. Voglio che voi siate presenti reciproco con me. Se voi fate un passo, io me ne faccio mille. Se voi mi aprite un millimetro, io vi apro un mondo intero. Però fatelo. Cioè, Dio vuole vedere la nostra presenza. Questo qua. Quando una persona alza le mani, dice, ah, io non ce la faccio a resistere, non ce la faccio a trattenermi. E allora pecco. E lui dice: no, mi dispiace, non sono contento di te, perché? Perché se tu a priori getti la spugna, non stai facendo niente. Io ci ho dato le forze di trattenerti. Allora Dio vuole che tu trattieni, partecipi. Ripeto, una volta ce la fai, tre volte caschi, è un continuo cascare e rialzarsi, però almeno quando tu ti trattieni Dio è contento. Trattenersi, Samuele, trattenersi, emani la gloria di Hashem in tutto il mondo, trattieniti, Samuele, trattieniti, perché la tua faccia parla da sola,
No,
trattieniti.
siccome io sono l'avvocato del diavolo, io non vorrei, perché tu mi conosci, lo
Eh
sai che le mie espressioni sono molto chiare. Io non vorrei che, forse nel tempo dopo che esci dalla schiavitù, dici cosa mi può succedere peggio, quindi faccio qualunque cosa. Io non vorrei che queste costanti lotte del giorno d'oggi, visto che ci sono le psichiatrie che sono pieni, non portasse un po' alla depressione, perché se ci mettiamo costantemente a discutere noi stessi, non riusciamo più a capire la nostra realtà e ci perdiamo. Perché è vero che
No,
bisogna.
io mi sono già perso, scusami, mi sono già perso.
Hai visto?
Perché devo discutere noi stessi? E spiegami questa.
Perché se noi abbiamo una indole e questa indole la dobbiamo reprimere o dobbiamo gestire.
No, non devi reprimerla.
Ma no,
No,
allora facciamo
lo
tutto quello.
devi prendere questa indole e trasformarla in qualcosa di buono per il mondo.
Sì, ecco perché ci sono i psichiatri che ci hanno pieni di gente, perché andiamo in depressione.
Ma perché no? Tu vai in
Ma
depressione
certo che
quando,
sì.
scusami, tu vai in depressione quando non reagisci, quando tu soffri di te stesso e non fai niente, e dici io sono così, quella è depressione. Quando
No,
dici non ce la faccio.
io voglio farlo, però. La prima volta non ce la faccio, la seconda volta non ce la faccio e la terza volta dico ma non valgo proprio niente, quindi vado in depressione, ragion per cui oggi ci sono 3.000 psichiatri a Ginevra e sono tutti occupati. E questo è il mio
Quando è il
pensiero.
tuo appuntamento? Quando è la data?
Lunedì.
Allora ci sentiamo martedì, allora.
No, ma veramente, ma guarda che io non ci vado perché non me ne frega niente, io mi
Ok.
accetto per quello che sono.
Oh.
Io conosco parecchia gente che non lo dice perché non è bello, no? Però è necessario mettersi di fronte a qualcuno che ci racconta chissà cosa, perché magari poi vogliamo solo ascoltarlo per sentirci meglio. Però non è sbagliato quello che vi sto dicendo, eh? Perché riflettiamoci, c'è l'80% del mondo che è in depressione.
Ma dipende da come la prendi.
E la prendo
Senti,
dopo.
no, senti, se tu capisci che hai dei limiti, ma capisci anche che questi limiti sono superabili, non vai in depressione, perché tu dici, ah, un attimo, ho capito che io devo reagire a me stesso. Puoi andare da psicologo o da psichiatra, che è una bellissima cosa da fare, per farti indirizzare a come migliorare, a prendere. Non perché sei un fallito, allora lui mi deve aiutare. No. A volte il psicologo aiuta a mettere un po' di ordine nella nostra mente ed è sano andarci perché ci aiuta, lui ha studiato. E può capire, essendo che anche lui, tra l'altro, una persona esterna a noi, molte volte quando tu ti trovi in una situazione ti è più difficile scoprire una soluzione, anche se è semplicissima, ma essendo che sei tu la parte in causa, non sempre. Poi arriva magari tuo nipotino e ti dice: ma nonno, fai così, così, cos'ha? Perché? Non perché lui è più intelligente di te, perché lui è estraniato dal tuo problema. Allora, qualsiasi persona, anche non un psicologo, molte volte può dare un buon consiglio perché non è in quella prigione che ti trovi tu. Però, ripeto, andare da psicologo, psichiatra, è fantastico.
Ma è molto bello quello che dici, ma in pratica ci sono delle grosse problematiche di persone, di esseri umani. Da dove deriva questa problematica? Dal fatto che ci giriamo a destra e a sinistra e non riusciamo a trovare delle soluzioni o non riusciamo a capire qual è il nostro.
Perché non riusciamo a capire come mettere in pratica la potenzialità che Dio ci ha regalato. Molto semplice. Dio ti ha dato tutte le armi, gli strumenti. Dio ci ha dato tutti noi strumenti per essere persone doc. A volte noi non siamo capaci di usare questi strumenti, a volte non sappiamo neanche di avere questi strumenti a disposizione. Ci sono tanti. Allora, se tu vai lì, lui ti può dire: guarda, tu hai questo, questo e quest'altro, e usali in questo modo, in quest'altro modo. Ma la depressione viene perché noi vogliamo, perché noi non è che il mondo, oddio, è ingiusto e io sono depresso perché. No, io sono depresso perché non capisco il mio valore,
No, perché
perché
non
non
trovo
so quanto valgo.
le soluzioni, è
Com'è?
diverso, perché non trovo le soluzioni.
E apri la Torah
Perché
e
se
trovi.
non
Apri la Torah e trovi. Nella Torah c'è le soluzioni a tutti, a tutto. Ripeto, puoi aprire la Torah e avere bisogno di qualcuno che ti indica, ci sta. Ma non possiamo dire che il mondo va male. No, siamo noi che facciamo male il mondo. Allora, resettiamo un attimo il tutto e cerchiamo di capire che c'è. Il mondo è giusto, il mondo è luce, siamo noi che mettiamo brutto nel mondo, buio nel mondo, siamo noi umani. Che sia io, tu o l'altro, non è importante chi. È l'umano che ha preso il mondo fantastico e l'ha reso buio.
il
Allora,
mondo
cerchiamo ognuno di capire quello che può offrire alla società. Da
fantastico, ma da quando è che il mondo è fantastico?
sempre, da quando Dio l'ha creato.
Allora sono sbagliato io e non lo vedo sto mondo fantastico.
Ma
Sarò
perché non lo vuoi
depresso
vedere? Ma
io?
perché non lo vuoi vedere?
Sarò depresso
Scusami.
io? No, forse sono depresso io. Però in questo momento io sto mondo bellissimo non lo vedo. E qua chiudo perché sennò
Ma siamo d'accordo che il mondo oggi è un po' buio, perché siamo noi che l'abbiamo reso buio. Prova a accendere una candela, prova a accendere la luce, vedi quanta luce c'è. Ecco, questa luce continua a produrla nel mondo. Luce vuol dire divinità, mitzvot, eccetera, eccetera. Positività, Samu, positività. Non sempre essere, non fammi dire la parola davanti a tutti, te la dico poi in privato. Non sempre essere sempre broncioso. Vieni, vai,
c'è
vai.
chi lo dice broncioso, che c'è chi lo dice realista. Guarda,
Ma questa è la tua realtà. Tu vuoi avere questa realtà?
a ogni essere umano c'ha delle realtà che poi non svela mai, perché sono realtà
Senti,
che
se tu vuoi fare della tua vita questa realtà, se tu vuoi che questa realtà sia la tua realtà, sono affari tuoi, io non la voglio.
io lotto perché questa realtà non sia, però
Vabbè,
è.
da come parli non mi sembra.
Eh beh sì. Eh beh sì, se no non andavo in sinagoga, se no non facevo le preghiere, io
Ma
faccio tutto
il
quello che
buio,
sta.
attenzione, il buio non si scaccia col buio. Il buio si scaccia con la luce. Tu pretendi di scacciare il buio creando altro buio.
Non
Perché il
è
tuo
che lo.
comportamento crea buio, perché tu quando sei arrabbiato, crei altro buio.
Ma
E non
io non
fai
sono
altro che aumentare il buio del mondo.
arrabbiato, io cerco di fare una mia
Sì,
valutazione.
ho capito, stiamo parlando tra di noi adesso.
Questa valutazione per il momento non riesco a vedere gran luce.
Accendila sta luce, prova a
Proviamo.
mettere gli occhiali di luce, cerca di vedere tutto con l'ottica della luce e vedrai che la stessa cosa la vedi in ottica diversa. E questo è quello che la Torah ci vuole insegnare. La Torah ti insegna, ragazzo mio, tu puoi benissimo, io ti ho dato un mondo perfetto, dice Dio. Sta a voi, lo volete buttare nel fango o lo volete illuminare? Sta a voi, io l'ho dato a voi. Allora, c'è un po' di mondo che fa così e un po' di mondo che fa cos'ha. Noi avviciniamoci a chi porta luce nel mondo, a chi porta positività e non a chi porta sempre negatività. E questo è il punto. Il mondo siamo noi, come noi lo giostriamo, tu vai a comprare una macchina, dal momento che il venditore ti ha venduto la macchina, sei tu che decidi, vado a sbattere al muro o vado in giro in un modo giusto? Dipende da te. Che poi ogni tanto può succedere che sbatti al muro per sbaglio, è un incidente, mai sia, no? Ci può stare. Ma non è che tu ci vai a proposito. E questo è il punto. Noi tutti vogliamo creare luce. Noi non creiamo luce col buio. È finita la storia. Basta. Quello è. Cerchiamo di aumentare la luce dentro di noi e poi la luce sarà in casa e poi anche fuori. E poi succede che vai di notte al buio, a mezzanotte, e vedi tanta luce intorno a te. Perché? Perché sei tu che emani luce. Non hai più bisogno di lampioni. Giochiamo su questo e non a lamentarci dei psicologi, eccetera, eccetera. Che costa troppo psicologi? Lascia stare. Qui è gratis. Bravo, Samu, ti vogliamo tutti bene. Sei un po' pazzarello, ma ti vogliamo bene. Prossimo, chi vuole parlare? Vittorio, sei stanchissimo, ma dici qualcosa, dai.
No, volevo dire solo a Samuel, dai, vieni a Milano che andiamo a mangiare
Oh, vedi?
le caramelle, ci divertiamo. Dai.
Ma non come l'ultima volta che vieni a Milano, non avverti, eh? Ma vieni e avverti, anzi, organizza la pizzata.
Questa volta non ce l'ho proprio fatta,
Eh
ero
beh,
straimpegnato e dai. Sapete che mi fa un gran piacere quando vengo a riuscire a vedervi tutti,
eh beh, eh beh. E
però sto
portaci
proprio.
Lina più che
E
altro.
porta Celina, esatto. No, vengo da solo.
Anzi, manda lei, stai tu lì, manda lei.
Ecco, bravo lui, eh. No, la prossima volta vengo verso fine febbraio, inizio marzo, se Dio vuole,
Oh,
e
che
ci
mesata,
organizziamo.
mesata. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Io vorrei dire qualcosa veloce, posso, Javi? Sono
Prego,
Annelise. Sono Ani.
buonasera.
Buonasera. No, io stavo qua seguendo Saulo, non, il nome, non lo so, di questo signore che stava dicendo adesso sulla luce, sulla psichiatra, io non lo so il nome. Comunque,
Samuele, ok, sì.
Samuele, scusa. Sai, io riesco a capirlo in alcuni punti perché io ho passato una fase un po' buia di vita, diciamo, ho avuto una grossa de depressione. Però dopo chi si avvicina a Dio e fa un'autoanalisi di se stesso, che è stato il mio caso, parlo per me, anche le persone che erano intorno a noi, quando ci ritorniamo dentro di se stesse, che è stato il mio caso, e cerchiamo di dominare quell'anima animale proprio. Che sono, magari, io non mi rendevo conto di tante cose che erano piccole, che davvero ero dominata per la mia anima animale, diciamo. E quando ho cominciato quando io era molto esplosiva con cose piccole e con persone che non meritavano, quando ho cominciato a vedere che lì faceva più male do che bene, ho cominciato a capire che nelle piccole cose, quando tu si accorgi che può fare meglio, stesso un buongiorno o un buonasera, automaticamente la luce interna comincia a espandire e
Espandere.
a espandere, scusami. E poi io ho fatto questo, io vedevo che la mia necessità era cambiare ambiente per cercare di fare un'autoanalisi con me stessa, sai, psicologo è buono, psichiatra è buono, magari si
Ma
serve
non fa il
algun.
tuo lavoro,
Ma non
lo
fa
fa.
un lavoro, lui ci fa capire la strada che magari in quel momento che siamo confusi, non possiamo capire bene, lui ci dà una linea di tuo andare, però è un lavoro individuale, interiore, che non si sostituisce con nessuno professionista. Quindi, e dopo, piano piano, con il tempo, le cose automaticamente, è come se fosse una nuvole, un grigio, una tenda grigia che vai uscendo dai tuoi occhi e tu comincia a vedere le cose molto più chiare e lì automaticamente entra in un ciclo di cose buone e di luce, arrivano persone buone che tu dici mamma mia, ma come mai merito trovare magari un gruppo di preghiera, un gruppo di studio, come mai ho conosciuto quella persona che in un momento di... E quindi, le luci cominciano, tu sembra una calamita, ma di cose buone, e lì tu entra in un ritmo che si espande, che la luce si torna naturale, diciamo.
Grazie, grazie. Ci fa un favore, dai l'indirizzo del suo psicologo a Samuele, così. Ma si sente che la signora è brasiliana? Si
Io
sente?
sono di San Paolo, di Brasile, origine italiana, ma sai che anche fare parte, essere arrivata a conoscere il Javi, Mice e tutto quanto, è stato proprio in un momento di introspezione, non so se è questa parola in italiano,
Sì.
di introspezione profonda, chi è venuto, tanta saggezza. Ogni lezione capisco molto meglio che magari sì, prima se non avessi fatto come si dice, questa introspezione interna, io non vedevo neanche questa lezione come vedo oggi. Quando il Ravi dice oggi, io capisco molto meglio do che prima magari potevo sentire la stessa lezione e dire, ma magari non
Sì.
è proprio così nella pratica, ma alla fine,
Sì. Grazie,
scusate, ho
grazie,
parlato un po'
grazie.
lunga, ma...
Grazie, grazie, grazie. Rottas, non puoi mancare, devi dirci qualcosa. Ok.
Quando uno vuole riuscire a vincere la Sitra Achra e vincere qualunque impulso dell'anima animale, deve fare una sola cosa: aiutare il prossimo. Quando tu aiuti il prossimo, quando fai una telefonata a una persona sola, quando vai in un ospedale a trovare un malato che è lì, giorni e giorni in un letto d'ospedale da solo, e gli fai un sorriso e gli parli di Hassidut piuttosto che di altre cose. Quando vai a dire Shabbat Shalom a tutti gli anziani in casa di riposo alla vigilia di Shabbat o anche durante Shabbat facendo un bel sorriso ampio, quando saluti tutti con un sorriso, anche chi non ti sta simpaticissimo, come è scritto nel Pirkei Avot, automaticamente non hai più il problema di far vedere Hashem che è contento che tu hai superato il problema, perché non hai più il problema, perché Hashem ti allontana lo Yetzer Hara. Hashem in quel momento lì, quando tu fai questo, automaticamente non c'è più lo Yetzer Hara. Lo Yetzer Hara lo si combatte con le mitzvot ta'aseh, e quindi poi diventa facilissimo fare quelle lo ta'aseh.
Grazie, Lot. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Ok, grazie a tutti. Una settimana meravigliosa a tutti.
Grazie a
Tratteniamoci,
lei.
tratteniamoci.
Grazie.
Shavuot Tov, Shavuot Tov.
Grazie, Rav. Grazie, Rav. Shavuot Tov.